Capogna c'è, Capogna, la cantella c'è, io ci sono, Russo c'è, quindi come numeri ci siamo, giusto?
Se volete sì, fare l'appello.
Facciamo l'appello. Facciamo l'appello. Capogruppo Russo c'è, Capogna c'è, Cantella c'è, io ci sono, consiglieri presenti, quindi come numeri ci siamo. Questa qua la devo aprire dopo io, questa è la mia, la tua, c'è la a seguire la tre.
Si fa prima la tre.
Ok. Allora, ritornando a noi, giusto l'oggetto di rinnovazione. Solo per trovare una traccia, andiamo lo stesso, ok. Ce l'hai lei?
Ah, ve la siete divisa?
Beh, tanto è lo stesso, tanto. Ok. Buonasera a tutti, procediamo con l'appello. Allegra Giovanni.
Non c'è.
Antico Rosa.
Antico, non è antico?
Ah, sì. Col tempo, adesso solo anche Battafarano Giovanni, scusa Rosa. Cantella Raffaella, Genco Elena, è in ferie, sempre giustificata. Mastri Alessandra, Ruento Guido, in ferie anche lui. Stasi Luca, c'è. Terrizzi Caterina, arriva. Andreotti Viviana, Gennari Fosca, Capogna Giuseppe, Ippolito Salvatore, Mercadante Saverio, presente, Russo Maurizio, presente, Schillaci Rossana, Tinozzi Luigi, Virga Barbara, giustificata in ferie ancora. Così. Questi sono i membri della prima commissione, a seguire in quanto congiunta con la collega presidente consigliera Schillaci. Prego.
Allora, Allegra, sì, Allegra Giovanni, sente, Balocco Stefano,
presente.
Cantella Raffaella Maria,
presente.
Genco Elena, Genovese Mauro, Napoletano Sara,
sì.
Ruento Guido, sente, Terrizzi Caterina. Arriva. Okay. Andreotti Viviana,
presente.
Capogna Giuseppe,
sì.
Gennari Fosca,
presente.
Ippolito Salvatore, Mercadante Saverio,
presente.
Schillaci Rossana, presente. Tinozzi Luigi, Virga Barbara, assente. Ok.
Non la introduco io, lo fai tu?
Sì,
come
sì,
vuoi?
No,
sì, sì,
ah, la leggiamo adesso, ok.
Sì.
È arrivata una comunicazione da Franca De Biase, che è una componente oltre a Ponzu del Collegio dei Fondatori, dicendo che per impegni lavorativi non potrà essere presente qua stasera è che i verbali, le registrazioni e documenti inerenti ai lavori del Collegio dei Fondatori costituiscono un'esauriente documentazione dell'articolazione, dei contenuti delle riunioni e delle attività del Collegio stesso. Abbiamo però come rappresentanti del Collegio dei Fondatori Giuseppe Puonzo e il sindaco Roberto Falcone.
Prego, poi, a questo punto credo sia opportuno tra i presenti dare la parola subito. Partiamo da... credo in ordine, inviterei il sindaco Falcone a riferire la commissione per quello che riguarda, secondo noi, delle anomalie che si sono verificate all'interno della fondazione. Prego, signor sindaco.
Avete notizie di caffè?
Abbiamo mandato un invito a caffè.
Abbiamo mandato il cartaceo direttamente al suo ufficio, il cartaceo della fondazione. Al segretario, certo. Quando gli indirizzo al segretario.
Sì, anche perché era stato richiesto esplicitamente in una conferenza di capogruppo, era stato deciso chi invitare e Kaffer doveva esserci appunto per spiegarci il bando e quello che stava succedendo.
L'invito era esteso al sindaco, all'assessora, al direttore, al consiglio comunale, i soci fondatori e il segretario appunto, o la dirigente di riferimento che non è comunque mai stata coinvolta e informata nel merito. Quindi questo purtroppo genera ulteriore anomalie, perché anche noi nella stessa capigruppo abbiamo lamentato più volte come l'iter di certe scelte siano state assunte non in rispetto della commissione. Vogliamo ricordare già all'origine che abbiamo avuto riconvocare una nuova commissione perché comunque avvenisse il passaggio dovuto. Quindi ribadisco, possiamo appunto chiedere al sindaco che riferisca direttamente. Se vuole utilizzare questo,
io sì.
Grazie Presidente. Ma io ho visto che l'ordine del giorno. Ho visto che l'ordine del giorno riguardava la mozione, quindi ditemi come vogliamo procedere. Se
sì, allora la mozione era stata rinviata in commissione, dal Consiglio Comunale in commissione proprio per approfondirla e per capire se ci sono state novità rispetto ai punti sollevati dalla consigliera Fosca Ginnari che ha elencato qua nella mozione. Sappiamo che ci sono stati una serie di eventi in queste settimane e chiediamo appunto al sindaco, che penso sia la persona che dovrebbe sapere più di tutti quello che sta succedendo, di spiegare cosa sta succedendo appunto in questi giorni.
Ma allora, come ha richiesto il Consiglio Comunale, è stato formulata una richiesta di parere a un ente esterno, quindi a un notaio coadiuvato da degli avvocati, che dovrebbe esservi giunto come parere di riferimento. Credo che il Presidente del Consiglio l'abbia indirizzato a tutti quanti.
Non c'è l'indirizzo.
Il segretario non è invitato quindi alla commissione?
No. Comunque Capogna, come detto, nella conferenza capigruppo abbiamo indicato che fosse invitato, ma di fatto è nell'elenco per conoscenza a tutti i consiglieri e dirigenti, ma non nell'invito personale fatto come la persona del dottor Corrado, del sindaco Falcone, i soci fondatori di Biase e Puonzo, l'assessore Angelo Castagno e il sindaco. Quindi non c'era.
Però in conferenza capogruppo questa cosa era stata detta,
certo, certo. Era
molto chiara.
Sì, sì, sì. Purtroppo non vorrei che qualche parte.
No, che ne parli sempre un pezzo. Anche stasera mi sembra abbastanza bizzarro che i pezzi
ne manchi due. Andiamo avanti, non possiamo fare altro che andare avanti. Il discorso del parere delegato era previsto, quindi il sindaco si può riferire in merito a quello.
Sì, se l'avete letto, cioè, non so se è il caso di rileggerlo.
Queste sono cose poco simpatiche perché di fatto mette tutti nella condizione.
Andiamo avanti.
Va bene, lo spiega il sindaco.
Va bene, io vi racconto cosa, se volete, brevi nel parere legale che cosa emerge. Praticamente è stato consegnato, leggo dalla relazione dello studio, è stato consegnato allo studio.
Scusate, consigliere Capogna, per favore.
Lo studio è Leading Law, notaio, composto dal notaio Andrea Ganelli, notaio Valeria Insabella, l'avvocato Antonio Maria Marocco, l'avvocato Alberto Antonucci, l'avvocato Federica Raviolo, l'avvocato Vittorio Maria Corelli, il dottor Riccardo Nannotti, il dottor Rossana Clemente, il dottor Stefano Maina, il dottor Elena Riaudo e il dottor Luana Liberti. Sì. È stata girata allo studio la richiesta, così come inoltrata dal Presidente del Consiglio Comunale Andrea Corsi, avente ad oggetto l'incarico del parere legale per verificare la validità del bando che ha consentito l'insediamento del nuovo CDA della Fondazione Via Maestra. Quindi è stato chiesto dal Presidente del Consiglio Comunale di riferire se il bando col protocollo 6227 abbia o meno violato norme di legge, in caso positivo indicandole, se il bando 6227 sia da considerarsi valido e legittimo e come procedere nel gestire i tempi della durata della nomina del CDA attualmente prevista dal 21 aprile fino al 31/12/2016 rispetto a quella prevista dallo statuto con durata della carica 3 anni. Alla richiesta sono state allegate le copie fotostatiche sia dello statuto che del bando appunto 6227, della mozione del consigliere Fosca Gennari, così come la comunicazione del 21 giugno a firma del segretario generale, la copia fotostatica delle riunioni del verbale del collegio dei fondatori del 18 marzo, del 15 aprile e del 21 aprile. E la copia fotostatica della lettera del 29 giugno con protocollo 7324 della Regione Piemonte a firma del dottor Mario Piletta. Dopodiché lo studio elenca in successione cronologica i fatti che sono susseguiti, per cui il 14 giugno l'elezione del sindaco, il 17 giugno le dimissioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Via Maestra, ottobre 2015 la nomina del nuovo Collegio dei Fondatori, 19 novembre 2015 la modifica dello statuto della Fondazione da parte del Collegio dei Fondatori, 18 marzo 2016 approvazione da parte del Collegio dei Fondatori del bando per il rinnovo del CDA. Sempre secondo quanto riferito nella mozione, sul bando peserebbe un grave vizio di nullità dato dai termini di scadenza del mandato diversi da quelli previsti dallo statuto, così come definito dall'articolo 20 che indica in 3 anni la carica del collegio di amministrazione, del consiglio di amministrazione. Viene fatta poi un'analisi dove viene ripreso il comma dell'articolo 20 al fine di garantire che i componenti del Consiglio siano particolarmente qualificati, espressamente prevede questo articolo che gli stessi debbano essere scelti sulla base di curriculum vita che dimostra specifiche competenze ed esperienze maturate nei settori di appartenenza della Fondazione. viene fatto poi un richiamo all'articolo 27 denominato criteri per la gestione dell'attività, che prevede lo svolgimento delle attività amministrative della fondazione dovrà essere improntato a criteri di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché ispirato ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. A questi richiamati criteri e principi indubbiamente deve informarsi anche l'attività diretta alla nomina dei consiglieri di amministrazione. Il quinto comma dell'articolo 18 prevede che i membri del collegio dei fondatori si rinnovano a seguito del rinnovo dell'organo che li ha designati. Il sindaco eletto è il soggetto a cui è demandata la facoltà di nomina dei componenti del collegio dei fondatori, che secondo lo statuto vigente della fondazione risulterà composto dal sindaco eletto, da un consigliere della maggioranza e da un consigliere della minoranza. Il settimo comma del medesimo articolo attribuisce al solo collegio dei fondatori il compito di nominare e revocare i membri del consiglio di amministrazione, stabilendone il compenso. Pertanto, tutto correttamente, in ossequio alle richiamate norme statutarie e conseguentemente all'elezione del nuovo sindaco, è stata provveduta la nomina dei nuovi appartenenti al collegio dei fondatori, i quali a loro volta hanno provveduto la nomina dei consiglieri di amministrazione. A tale attività è stato dato corso con l'emanazione del bando oggetto della domanda, che è il numero 6227, atto necessario e dovuto come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza, ove stabilito che deve essere considerato organismo di diritto pubblico qualunque ente che sia dotato di personalità giuridica, sottoposta a dominanza pubblica attraverso finanziamento o il controllo della gestione o l'ingerenza nella nomina degli organi, e 3, istituito per la soddisfazione di finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale. L'emanazione del bando, peraltro, era stata preceduta dalle riunioni del collegio dei fondatori, che in data 18 marzo, punto 4 dell'ordine del giorno, varie ed eventuali, al nuovo bando CDA, all'unanimità hanno ritenuto di procedere alla pubblicazione del bando per il nuovo CDA. Poi, in data 15 aprile 2016, il verbale viene evidenziato che presenta un refuso, ma credo che sia minimo, hanno all'unanimità approvato il verbale della seduta precedente dal punto 2 dell'ordine del giorno, nomina nuovo consiglio di amministrazione Fondazione Via Maestra, dopo aver esaminato tutti i curricula pervenuti, hanno deciso, dopo ampia discussione ed attenta analisi dei curricula medesimi, di nominare Andrea Dalla Chiara con 3 voti favorevoli, Amedeo di Sessel Dax 3 voti favorevoli, Spoto Claudia 2 voti favorevoli, 1 contrario, che è il consigliere Ponzo. Ed infine, con 3 voti favorevoli, hanno conferito l'incarico di presidente legale rappresentante della Fondazione al dottor Andrea Dalla Chiara. Effettuate queste generali premesse, con riferimento ai quesiti formulati, è possibile osservare quanto segue. L'avviso per la nomina del CDA della Fondazione Via Maestra, col protocollo 6227, è un atto amministrativo. Gli atti amministrativi possono essere affetti da vizi ai quali consegue la nullità o l'annullabilità dell'atto medesimo. Il bando in questione non presenta carenza dei suoi elementi essenziali relativamente al soggetto e alla volontà dell'atto compiuto e quindi non è nullo. Sono vizi a cui consegue l'annullabilità la violazione di legge, l'incompetenza relativa e l'eccesso di potere. Esclusa l'esistenza di vizi di incompetenza relativa ed eccesso di potere, rimane da verificare se la determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di amministrazione in mesi 8, come indicato dal bando stesso, anziché 3 anni, come previsto dallo Statuto della Fondazione, possa o meno configurarsi quale vizio di violazione di legge, per tale intendendo la norma statutaria. Solo una lettura ed un'applicazione eccessivamente formalistica e rigorosa della norma statutaria di cui l'articolo 20 potrebbero condurre a ritenere integrata la violazione di legge e conseguentemente ritenere l'atto annullabile, ma in questo caso l'annullamento di un atto così viziato avrebbe potuto essere richiesto dai soggetti interessati nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto, cosa che non è avvenuta. Tali affermazioni però non possono essere ritenute esaustive nel caso di specie. Indipendentemente da ogni osservazione e considerazione in merito alla necessità o meno di giungere alla nomina dei componenti del CDA della Fondazione attraverso l'emanazione di un bando pubblico, attività a nostro avviso comunque dovuta, come già sopra detto, non ci si può esimere dal rilevare che l'emanato bando ha in ogni caso garantito in modo totale la trasparenza di ogni operazione e perseguito l'interesse pubblico, caratteristica principale di ogni atto amministrativo. L'emanazione del bando che ci occupa, infatti, come del resto anche in qualche modo riconosciuto dallo stesso presentatore della mozione, dove viene detto che la Fondazione nel periodo indicato fino al mese di aprile 2016 è rimasta senza l'organo di governo della stessa, il Consiglio di amministrazione. Ha avuto luogo comunque al fine di non solo di fornire alla Fondazione un nuovo consiglio di amministrazione successivamente al venir meno dei precedenti componenti, ma soprattutto al fine di consentire la gestione del periodo transitorio, quantomeno sino alla data del 31/12/2016, naturale scadenza del precedente consiglio di amministrazione, e così consentire alla Fondazione di dar corso a tutti gli incombenti previsti dagli articoli 9, 10 e 11 dello statuto medesimo. Il bando in oggetto è pertanto da ritenersi valido e legittimo. Questa è la risposta alla prima parte. Potrebbe inoltre discutersi, e questo pare essere il vero tema del confronto, sull'incidenza ai fini della validità, regolarità e legittimità del bando, del fatto che nello stesso bando è indicata una durata in carica dei consiglieri di amministrazione inferiore 8 mesi a quella 3 anni prevista e prescritta dallo statuto della Fondazione medesima. Il presentatore della mozione ritiene che per tale solo motivo l'atto amministrativo debba considerarsi annullabile e che, pur prescindendo dall'osservare che nessun soggetto ha dedotto tale annullabilità nei modi e nei termini di legge, possa e debba essere annullato in regime di autotutela da parte del soggetto che lo ha emanato. Tale posizione, a nostro parere, non può essere condivisa per una serie di motivazioni. L'indicazione temporale della durata in carica dei consiglieri di amministrazione, indubbiamente scelti in piena conformità alle disposizioni statutarie della Fondazione, non pare elemento necessario, posto che tale durata è espressamente prevista in modo fisso ed inderogabile dalle norme statutarie medesime. Pertanto la previsione del bando della durata della carica può essere annoverata tra gli elementi giuridicamente inutili. L'indicazione temporale della durata in carica dei consiglieri di amministrazione per un periodo diverso, minore, in quello dello statuto stabilito, non configura quindi, a nostro parere, vizio di nullità e o annullabilità del bando, pacifica essendo l'inderogabilità delle norme statutarie. Terzo, è in ogni caso espressamente precisato nel bando il richiamo agli articoli 18 e 20 dello statuto che prevedono la durata triennale dell'incarico. Si noti ancora che tali circostanze sono incontestabili e documentali, che il Collegio dei fondatori ha integralmente e correttamente rispettato ogni disposizione statutaria nell'individuazione, nella scelta e nella nomina di tutti i consiglieri, e che certamente le osservazioni, divergenze e proposte di cui è traccia nei verbali del Collegio dei fondatori nessun rilievo giuridico a proposito hanno o possono acquisire. Nel momento in cui il Collegio dei fondatori ha provveduto alla nomina dei consiglieri di amministrazione senza nulla dire, perché non era necessario farlo, in ordine alla durata in carica dello stesso Consiglio, va da sé che la durata sarà, perché non potrebbe essere diversamente, quella triennale. Questo è il secondo punto, quindi. Facendo una valutazione analogica, è come se in una SPA venisse denominato collegio sindacale, senza nulla dire in ordine alla sua durata in carica. È indubbio che lo stesso dura in carica 3 esercizi, in quanto, come a tutti noto, il Codice Civile, come nel caso che ci occupa la previsione statutaria, stabilisce ciò in modo inderogabile. Il tutto considerando anche che, correttamente, è stato provveduto all'iscrizione delle generalità dei componenti in nuovo Consiglio di Amministrazione presso la Camera di Commercio, espressamente indicando la durata dell'incarico in 3 anni. L'eletto Consiglio di Amministrazione è stato quindi, a nostro avviso, correttamente e del tutto legittimamente eletto e nominato, e resterà in carica per la durata di anni 3, decorrenti dalla nomina, salvo eventuali future dimissioni, decadenze, anche eventualmente conseguenti a nuove modifiche dello statuto della Fondazione. È dato atto, tra i documenti offerti in visione, dell'esistenza di 2 problematiche di carattere pratico, cui soltanto per completezza di argomentazione riteniamo doveroso far cenno. Il Consiglio di Amministrazione dimissionario, ai sensi dello Statuto, avrebbe dovuto, entro il 30 ottobre 2016, procedere all'approvazione del bilancio economico di previsione e successivamente trasmettere il rendiconto economico e finanziario a tutti i membri del Collegio dei Fondatori, unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione del revisore dei conti. A seguito delle presentate dimissioni, lo svolgimento di tale attività, statutariamente prevista, non avrebbe potuto aver luogo in difetto di nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Proprio in ragione di ciò, del resto anche rilevato dal presentatore della mozione, nell'interesse della città, il Sindaco ha ritenuto doveroso ed opportuno avviare l'iter per procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, così da consentire lo svolgimento delle necessarie attività e poter chiudere, alla data del 31/12/2016, il mandato di gestione originariamente affidato ai componenti dimessi nel giugno 2015. Sarebbe forse possibile sostenere che il neo sindaco, bene ed utilmente, avrebbe potuto respingere le dimissioni presentate dai componenti del Consiglio di amministrazione, imponendo ai medesimi di portare a termine il loro mandato. A tale osservazione, perseguendo sempre la logica di stretta osservanza dello Statuto, è facile replicare che in tale ipotesi il Consiglio di amministrazione, in prorogatio, sarebbe stato composto da soggetti del tutto incompatibili con i criteri di nomina rappresentati dallo Statuto, in quanto nominati da un collegio dei fondatori che avrebbe comunque necessitato di essere ricomposto, sempre a norma dello Statuto, e presieduto dal sindaco neoeletto e da due consiglieri scelti tra quelli indicati dalla maggioranza e dalla minoranza, rappresentate in Consiglio Comunale. Non v'è chi non veda come tale ipotesi appaia del tutto insostenibile, al di là del profilo politico, che in questa sede non può rilevare, anche e soprattutto sotto profilo giuridico. Resta pur sempre innegabile la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività della Fondazione anche in periodo di transizione. Si noti poi ancora che procede all'annullamento del bando e dalla pubblicazione di nuovo avviso, così come richiesto dalla mozione analizzata, si configurerebbe come una lesione profonda dell'interesse pubblico, a tale attività inemendabilmente conseguendo un incremento di spesa ed un totale blocco dell'attività della Fondazione, peraltro contestazione mossa dalla presentatrice della mozione, consigliera Gennari, il cui Consiglio di amministrazione è stato nominato, come sopra detto, in pieno rispetto delle norme statutarie. L'esistenza di attività dirette alla modifica e alla riformulazione dello Statuto certamente non impedisce ai nuovi consiglieri di amministrazione di procedere a quanto necessario, approvazione dei bilanci, nell'interesse della Fondazione della città. Qualora in seguito all'approvazione delle nuove regole statutarie, così come saranno eventualmente modificate, risulti necessaria la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, vi si potrà provvedere nel rispetto ed in ossequio alle nuove disposizioni. A tale ultimo proposito potrebbe essere utile prevedere l'inserimento nello Statuto di clausole di coordinamento dirette alla gestione dei periodi di transizione, quale ad esempio quello immediatamente successivo alla nomina di un nuovo sindaco, alla quale consegue, come nel caso di specie, l'immediato venir meno del collegio dei fondatori e, come spesso accade, nel caso di specie accaduto, la contemporanea dimissione di tutti i consiglieri di amministrazione ancorché la nomina di un nuovo sindaco non faccia decadere i medesimi dalla carica. Ritenendo di aver esaurientemente fornito risposta, rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Quindi direi che i punti, ricapitolando, sono questi tre. Il bando viene definito valido a tutti gli effetti, la durata del Consiglio di amministrazione viene definita, almeno dal parere, quindi stiamo parlando sempre di parere, viene identificata in 3 anni e sono i 2 quesiti fondamentali che sono stati posti. Gli altri sono una derivazione di questi.
Volevo solo chiederle, quando è arrivato il parere e perché non c'è stato girato per conoscenza, dato che doveva esserci la commissione stasera?
Io credo che il parere sia... Il parere è stato girato...
Ho capito, provo a sentirmelo dire.
Il parere è stato girato a chi è che ha formulato la domanda, quindi il Presidente del Consiglio, che io pensavo avesse provveduto a girare.
Sì, va bene, è in vacanza, però è vero anche che il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto provvedere a inviare...
Infatti, non c'è ce l'ha...
No, però perdoni Fosca, a seguito dell'incontro dei capigruppo sarebbe stato opportuno che chi l'ha tenuto inviasse verbale di quelle che erano le richieste, certo. E così non si generassero tutti questi problemi di inviti da noi richiesti non inoltrati e il parere legale che è stato chiesto che venisse inoltrato almeno i componenti delle rispettive commissioni, la 1 e la 3, giusto?
Dato che la commissione era proprio su questo, almeno noi potevamo essere informati su cosa c'era scritto su questo parere, sempre in nome della trasparenza, doveva arrivare a tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza. Quelli di maggioranza ce l'hanno, quelli di minoranza questo parere non ce l'hanno. C'è qualcosa che non funziona.
Personale, 25,
oggi è 25, quindi una settimana fa, insomma il tempo c'è stato. E poi devo chiedere, e poi volevo chiedere un'altra cosa, il CDA però non è stato scritto dalla regione perché anche la regione ha inviato un parere E vorrei che leggesse anche quello, perché anche quel parere lì noi consiglieri non ce l'abbiamo, quindi.
Provvediamo quanto prima a fare.
Perdoni, signor sindaco, consigliere Capogna, per favore. Allora, in quella commissione capigruppo, perché poi dopo ci si incavola, perché ribadiamo sempre le stesse cose dal primo momento di questa amministrazione. È stato chiesto allora che è stata spostata addirittura la data perché arrivasse in tempo utile, perché si conosceva il contenuto del CDA, della regione, ma si aspettava che arrivasse il documento e che la stessa ci venisse inoltrata. Quindi qui siamo sempre a lamentare le stesse cose. E viene difficile lavorare, quindi si creano anche ostilità tra le parti perché manca di base un concetto proprio normalissimo che è la comunicazione. Signor Sindaco, questo bisogna tenerne conto, perché non si può lavorare così. Grazie.
Prendo atto della segnalazione, pensavo che fosse stata girata, ma provvediamo comunque in ritardo, provvediamo. La lettera della Regione non è un parere, è una lettera che ha ad oggetto variazione e composizione organo amministrativo. La Regione invia al Presidente della Fondazione Via Maestra questa comunicazione. In riferimento all'istanza di cui l'oggetto si fa presente quanto segue. Dal verbale di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di codesta Fondazione, datato 15 aprile 2016, non si evince quale sia la durata delle cariche. Ricordando che l'articolo 20 dello statuto vigente, articolo che disciplina l'organo consiglio di amministrazione, prevede restino in carica 3 anni a decorrere dalla data del loro insediamento. Tenuto conto che la Fondazione Via Maestra è un organismo di diritto pubblico, essendo fondatore unico il Comune di Veneria, si rammenta che la scelta degli amministratori deve avvenire mediante la procedura di bando pubblico e nel caso in questione si chiede gentilmente venga trasmesso all'ufficio scrivente. Alla luce di quanto sopra esposto, al momento si sospende l'annotazione nel registro regionale delle persone giuridiche del nuovo Consiglio di Amministrazione di codesta fondazione, in attesa di acquisire gli elementi richiesti. Il funzionario dottoressa Galleani rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Sono stati forniti settimana alla fronte di questa evidenza da parte della Regione, sono stati forniti, il Presidente della Fondazione ha fornito i documenti mancanti alla Regione stessa, quindi alla dottoressa Galleani, congiuntamente con il parere legale ricevuto. Siamo in attesa quindi di ricevere risposta da parte della Regione.
Gelato si è sciolto, se viene qua al tavolo evitiamo il gelato che
non è affidabile.
Non è affidabile.
Come un giorno in pretura. Allora, io intanto già preannuncio che l'intervento, come dire, rimanderò, visto le assenze a questo punto, al Consiglio di mercoledì. Questo non mi sposta nulla, per dire, io pensavo che questa discussione potesse servire per contribuire a trovare un accordo di mediazione, perché io immagino che comunque i momenti di confronto possano portare le varie parti a trovare una soluzione. Ahimè, devo dire che non ci sono le condizioni, ma devo dire che non c'è neanche la volontà, per cui si continua a sottacere tante cose in maniera, io dico, strumentale strumentale e anche prevenuta, per cui il sindaco fa finta di niente ma si dimentica di dire che un membro del collegio si è dimesso, per cui fanno finta tutti di non sapere le cose in questo comune, per cui pensa che siamo tutti cretini, no? Però mercoledì porterò il carico da 90 al sindaco, così racconteremo questa bella favola che è l'amministrazione Falcone. Non è questa l'occasione, però a quel punto secondo me i cittadini devono sapere come vengono condotti i rapporti anche personali, i rapporti politici in questa città, ma non è neanche lontanamente vicino a quelli della Prima Repubblica. Qua stiamo rasentando, siamo andati oltre, minacce, intimidazioni, pressioni, roba di tutti i tipi. Per cui io in questa sede mi limiterei a rispondere che non è più, così come ho detto in Consiglio Comunale l'altra volta, una questione giuridica, o non è solo, il sindaco non lo vuole capire, questa è una questione politico-amministrativa, è venuto meno il rapporto fiduciario, allora o lui si attiva per ricostruire, per riparare a questa mancanza, o lui può portarci i pareri che vuole, perché io posso andare da un mio amico avvocato, così come magari dalla Chiara è andato dai suoi amici avvocati, e magari fa scrivere quello che vuole farsi dire. Così se io pongo un quesito, il mio avvocato magari cerca di venire incontro a quelle che è la mia esigenza o cerca di avvicinarsi. Detto questo, anche nel parere di questi qua, come si chiama, Marocco, che non conosco, Marocco, Ganelli, Marocco, intanto si dicono alcune cose, che è un ente di diritto pubblico, per cui il sindaco quando ci dice ma voi cosa state dicendo, la competenza dei consiglieri rispetto a un ente di diritto privato, già lui dice una fesseria. Innanzitutto perché i consiglieri possono dare indirizzo su qualsiasi cosa, anche sulle partecipate, a prescindere da quello che dice lo statuto della fondazione. E questo se lo deve mettere in testa lui e chi gli sta vicino e che continua, secondo me, a portarlo sulla cattiva strada. Dopodiché, detto questo è proprio un preambolo, è proprio una cosa fondamentale che si deve ricordare. L'indirizzo e il controllo i consiglieri comunali. Detto questo, arrivata e cascata a fagiolo questa lettera alla Regione che dice guardate che è da considerarsi un ente di diritto pubblico. La questione della validità dei 3 anni, ma è che è ovvio che comunque fate una brutta figura, sindaco, perché ammettendo che giuridicamente è da considerarsi la validità ovviamente 3 anni e la Regione riconosca a settembre, per il momento ha sospeso. Per cui non è iscritta, per cui io, anche se dicono che il bando è nullo, che di fatto chi deve legittimarlo non l'ha ancora fatto, poi che il Marocco dice che dovrebbe farlo, per il momento chi lo doveva fare non l'ha fatto e dal mio punto di vista io della Chiara chi è, non lo posso riconoscere. E per cui lui si dovrebbe in via prudenziale non avanzare nessun passo e invece devo dire che assolutamente incuranti, altro che un passo indietro, qua ne avete fatte 10, almeno avete tentato di farne 10 in avanti e il più delle volte per riparare al buco con una toppa avete fatto più danno ancora. Ogni volta che siete intervenuti secondo me avete peggiorato la situazione anche di fronte a suggerimenti di chi, e non parlo dei consiglieri perché noi siamo brutti, sporchi, cattivi fin quando vi dice non vi fate abbindolare consiglieri 5 Stelle da quei brutti ceffi, perché noi siamo dei brutti ceffi, qua gli unici sono loro che sanno la verità e guardate in che condizioni vi hanno portato, guardate in che condizioni vi hanno portato a dover subire questo tipo di atteggiamento che era assolutamente ingiustificato e intollerabile. Vi faranno passare a voi per i cattivi, state attenti perché voi potete rischiare di diventare anche voi brutti e cattivi, e occhio a come vi comportate e a come parlate. Detto questo, per cui si sono fatte queste pressioni, ma per arrivare dove? Vi avevano suggerito di dire guardate che è un mero errore materiale, fate finta che al posto di 8 mesi sono 3 anni, l'aggiustiamo così, ma voi no, dice no, perché c'era una precisa volontà. E sindaco, quando giuridicamente si dice questi qua esprimono il loro parere, dice no, non è assolutamente impugnabile o comunque non è stato impugnato, ma qua c'è una questione anche di lealtà e di rapporti. Lei in un verbale ha preciso di domanda, e poi magari chiederemo l'intervento di Ponzo, mi sarebbe piaciuto, io non ho avuto il piacere di conoscere questa De Biase e chi la conosce le porti il mio profondo rispetto per una persona fuori dagli schemi che comunque fin quando ha potuto ha tenuto e ha ricoperto il ruolo in maniera assolutamente dignitosa, una cosa mai vista. Io credo che neanche ai tempi di Catania e Pollari, per quelli che ho vissuto, ho dovuto assistere a delle scene di questo tipo, e lo dico veramente con estremo rammarico. Per cui dopo chiederò a Ponzo, lei dice in un verbale, ha preciso domanda, dice ma allora noi rispetteremo i 3 anni da come è previsto lo statuto, e lei dice sì, e poi il bando è uscito 8 mesi. Allora lei può fare, può dire quello che vuole, che è giuridicamente corretto, ma lì lei ha mancato e ha detto una cosa falsa, lei ha cambiato versione rispetto a una, è lì il problema, sindaco. Se lei non capisce questo aspetto, che è una questione politica amministrativa, noi possiamo stare qui 2 anni, ma non ci troveremo mai. Non ci troveremo mai. Lei può continuare ad aggiustarla, a provare ad aggiustarla, ma farà sempre più danno. Io glielo voglio ridire, e in consiglio comunale, secondo me, ci divertiremo anche con tutta una serie di aneddoti, perché è arrivato il momento di vuotare il sacco fino alla fine. Grazie.
Sindaco, dato che abbiamo appreso dal consigliere Capogna che la De Biase si è dimessa, ci sono state allegate delle motivazioni a queste dimissioni?
Allora, devono essere arrivate questa mattina le dimissioni, come dicevate all'inizio della riunione, quindi già qualcuno l'aveva anticipato, e per questo che non l'ho ripreso. Io non ho ancora visto le dimissioni fisicamente, perché c'è stato un problema di rete oggi. Ne ho sentito quando sono entrato, per quello che... Sì, so che è arrivata stamattina, non ho ancora visto la posta perché ho problemi con la posta, quindi non sono arrivate, però mi hanno detto, mi hanno anticipato. No, vi sto dicendo che sono arrivate perché mi hanno informato che sono arrivate, non sono in grado di rispondere a quali siano le motivazioni interne alla messa nella lettera.
Quindi scusi.
Allora, ma no, vengono dette, sono state dette tu. No, consigliere Capogna, non è consigliere, così. Ma lei può avere tutte le opinioni che vuole.
Consigliere, però, Capogna, per favore.
Ad esempio,
Capogna.
Lei mi ha riferito che all'interno...
Consigliere,
certo,
Capogna.
Però vanno dette corrette, non vanno dette sbagliate. Nel collegio dei fondatori ci sono...
Consigliere Capogna.
Ci sono tutti i reportati.
Consigliere Capogna.
Gli interventi dove lei ha accennato prima, che viene data
consigliere
la
durata di 3 anni. Consigliere Capogna, mi scusi. No. Ha chiesto la parola. Consigliere Capogna. Allora... Perdona, Capogna, perdona. Ha chiesto la parola e gli è stata data. Chi chiede parola ne ha diritto. In merito a far intervenire il socio fondatore Puonzo, è in indirizzo in quanto invitato. Però se per regolamento è previsto che va votato, allora chiedo ai presenti che venga votato.
Abbiamo invitato uno?
Sì, quindi allora se è invitato e ritenete tutti che può intervenire, può venire a parlare il socio fondatore Capone.
La Cantella, che ha la lettera di dimissione, vorrebbe leggerla.
E vogliamo dar lettura prima alla lettera di dimissioni, consigliera Cantella, prego. Se ne ha la lettera, se...
Semplicemente perché ce l'ho.
Scusate, allora non diamo lettura alla lettera perché comunque sei in un altro... Allora... Allora, Giuseppe Puonzo può venire a riferire, prego. Comunque, quello che invito a tutti di non parlarsi addosso e di tenere comunque i toni adeguati a quello che è il motivo del confronto.
Non leggo tutto, non vi preoccupate. No, allora, provo a... le vedo per la prima volta. Io provo un po' soltanto a fare un ordine cronologico delle cose essenziali che ci hanno portato a oggi, così almeno dove ci entra chiaramente anche il parere legale. Tra l'altro, sindaco, che data ha questo parere legale? Cioè, quando è arrivato in fondazione?
Mi pare che sia arrivato intorno al 20 più o meno, e questo è datato 11 luglio.
11 luglio.
A me è arrivato intorno al 20. Non so quando...
Io ho chiesto un accesso agli atti il 19 e di tutte le comunicazioni questo parere non c'era ancora.
11 luglio. Il 19? E allora sei arrivato intorno al 20.
Ho la ricevuta del 19.
Era stato girato.
Non l'ho ricevuta. Provo.
Non è ufficiale, non è
ma bisogna aspettare
anche un momento che arriva,
perché io sindaco
bisogna aspettare, corretto, lo capisco. Il parere, il parere è stato inviato a chi è che ha fatto, ha formulato la richiesta, per cui cioè, verrà protocollato, non so, adesso andiamo a capire dove fermo.
Però nel senso, il fondatore è stato chiesto il sollecito, ma poi non ci è stato mandato il parere.
Il sollecito è stato mandato al presidente.
Dal presidente a noi, presidente, noi abbiamo sollecitato il parere, ma poi non è stato rimandato a noi, neanche in copia conoscenza. Io lo sento oggi che c'è il parere legale. No. E tra l'altro non ho sentito la parola pro veritate. Tra l'altro non ho sentito la parola pro veritate nel parere, quindi un parere di parte, evidentemente. Sì, non ho, io ho una ricevuta del 19 in cui prima del collegio del 20 ho chiesto tutti i documenti nuovi per sapere se era arrivato e il parere legale e la lettera della regione, per dire delle cose sensate, evidentemente. Mi è stato dato tutto il malloppo, ma non
tranne il parere legale. Legale.
Io provo a farvi un breve excursus, ma solo per dare ai consiglieri una serie di elementi. Il primo è quello che citava Capogna, così rispondo e parto da lì. 18 marzo, ad un certo punto, nelle varie ed eventuali, prendo queste tre righe dal verbale, nelle varie ed eventuali ad un certo punto il sindaco dice: dato che c'è da approvare il bilancio consuntivo del 2015 e l'iter della modifica dello statuto è molto più lungo di quanto pensassimo, vi lascio una copia del vecchio bando per la nomina del nuovo CDA, se volete dare un'occhiata. La copia del vecchio bando citava alla data, citava alla voce durata, scusate, questo è quello nuovo, citava 3 anni a partire dal e fino al, basta andarlo poi a riprendere, citava durata triennale dal al. Chiedo al sindaco: il nuovo bando è stato fatto sulla base dello statuto attuale? Lui mi risponde sì. Quindi questo è il primo punto che metto lì, lo trovate nelle varie ed eventuali del verbale del 18 di marzo.
Quello, c'è il passaggio del verbale. Volentieri. Della domanda e della risposta.
Sì, è la risposta, però lo leggo.
No, la domanda è importante. Mm.
Sindaco, dato che c'è da approvare il bilancio consuntivo 2015, l'iter della modifica dello statuto è molto più lungo di quanto pensassimo, vi lascio una copia del vecchio bando per la nomina del nuovo CDA, se volete dare un'occhiata. Io dico: questo è stato fatto con i criteri dello statuto attuale? Lui mi risponde sì.
Sì, con i criteri.
Criteri dello statuto attuale, che è l'articolo 20, dicono la durata è stabilita in anni 3. Arriviamo al 15 aprile, che è la seduta successiva. Nel 15 aprile noi discutiamo, analizziamo tutti i curricula, discutiamo tutti i curricula che ci sono nel collegio dei fondatori e scegliamo e nominiamo le 3 persone. Non entro nel merito adesso delle discussioni perché non è argomento di stasera, però il verbale del 15 aprile è quello. Da qui rimandiamo una seduta al 21 aprile, che è la seduta in cui noi dobbiamo formalizzare l'ingresso del CDA e le loro nomine. Dal 15 di aprile al 21 di aprile il collegio dei fondatori riceve 2 comunicazioni, una a firma di Fosca Gennari, l'altra a firma della Schillaci, che ci dicono: guardate che il bando che è stato emesso ha una durata non valida perché dura soltanto fino al 31-12 e non 3 anni come dice lo statuto. Ora, la domanda potrebbe essere: perché questa cosa qua non l'avete discussa il 15 di aprile? Provo a darvi la risposta, che è questa. Quando noi abbiamo approvato il testo di un bando, leggendolo tutti e 3 i membri del collegio, a me non è neanche passato per la testa che qualcuno potesse cambiare il contenuto di una cosa che abbiamo votato in collegio fondatori e pubblicarla sul sito in maniera differente, fosse anche solo di una riga, ma in maniera differente. Quando io ho chiesto al sindaco chi aveva fatto questo passaggio, il sindaco mi ha detto il segretario. Allora, quando ho chiesto al segretario, il segretario mi ha detto: no, io questo bando non l'ho visto e tra l'altro non mi disturbare per chiedermi cose della fondazione, perché devi chiederle direttamente in fondazione. C'è la lettera, dopo, se volete.
Io questo bando non ho visto la risposta.
Dopo la prendo e la vado a leggere. In data 21 aprile, quindi, io prendo atto del fatto che questo bando è stato emesso con una data diversa, quindi qualcuno ha cambiato la data di questo bando. Prendo atto di questa cosa e dico al sindaco. Il sindaco ci dà le 2 lettere, io gli dico: come rispondiamo a queste 2 lettere, perché hanno ragione? Il sindaco mi dice: che la durata del CDA è stata legata alla potenzialità di arrivare alla modifica dello statuto.
E che è la risposta che dà anche alle nostre lettere, peraltro.
Ah, okay.
È la stessa risposta che dà alle nostre lettere, perché il sindaco può rispondere alle nostre lettere dicendo appunto che quella modifica, se
è legata alla modifica
di statuto. Quindi noi abbiamo fatto, cioè il bando è stato pubblicato così perché in vista della modifica di statuto. Okay.
Io gli dico, così però contraddice quello che dice lo statuto attualmente in vigore. Lui mi dice no, non lo contraddice, perché noi stiamo lavorando su una modifica di statuto. E io gli chiedo, allora perché altrimenti, come dice il nuovo statuto, non abbiamo nominato due membri? E lui mi risponde, perché sto applicando il vecchio statuto. Allora io gli dico, scusi, o applichiamo sempre il nuovo statuto o applichiamo sempre il vecchio statuto. Non possiamo utilizzare per una parte lo statuto nuovo, che tra l'altro sarebbe la prima legge in Italia a applicarla prima ancora che esiste, e su un'altra parte invece il vecchio statuto. E gli dico, pensando di essere evidentemente costruttivo, ritengo che da persone intelligenti bisognerebbe dire che questa volta hanno ragione, il bando è stato fatto sbagliando anche solo una singola riga. Possiamo discutere che sia un cavillo o un errore di forma, ma è una trasgressione della legge della fondazione. E gli dico, rimettiamo il bando, perché il 15 aprile, il 21 aprile, ci sono ancora i tempi tecnici per nominare un nuovo CDA con un bando corretto. E lui mi risponde, la gestiremo e la gestione. Questo è quanto. Poi se prendete questo... Se voi vi andate a prendere questo atto, leggerete anche che c'è una parte in cui io dico al sindaco che ci mostra la lettera che darà ai consiglieri, discutiamo per un buon quarto d'ora del contenuto di quella lettera, io poi gli dico, questa lettera la mettiamo agli atti. Lui in una prima fase mi risponde assolutamente sì, la potete poi andare a leggere. Alla fine della riunione, quando gli dico, sindaco, non abbiamo messo agli atti la risposta, lui mi dice, questa cosa qua non la mettiamo agli atti. Gliela chiedo per quattro volte, qua la potete leggere per quattro volte. Per quattro volte lui mi risponde no. Anche io gli dico, guardi che questo documento dobbiamo metterlo agli atti perché può essere cambiato, e noi abbiamo discusso per un quarto d'ora o 20 minuti su questo contenuto, non sul contenuto che lei adesso si porta via e può modificare. E lui mi risponde che lo riassumo. Quindi non è comunque stato messo agli atti per questo motivo qua.
È stato dato il tuo.
Faccio un salto avanti. Nel frattempo, dal 21 aprile al 30 di giugno, io contatto la regione, l'ufficio delle fondazioni dell'associazione in regione, chiedendogli, è successa questa cosa, da membro del collegio dei fondatori, quindi da persona che deve essere garante innanzitutto delle procedure della fondazione per tutelare la fondazione, che cosa devo fare? Loro mi convocano e mi danno udienza, io gli racconto esattamente questo riassuntino che ho raccontato a voi adesso, loro prendono atto del fatto che gli ho raccontato questa cosa. Nel frattempo mi dicono, se il bando diventerà legittimo, noi trascriveremo il consiglio di amministrazione nel registro delle persone giuridiche della regione. Arriviamo al 30 di giugno. Nella seduta del 30 di giugno c'è all'ordine del giorno la ratifica dei bilanci consuntivo del 2015, preventivo del 2016. Ora, la ratifica di un bilancio è un atto formale della fondazione. Io in quella sede dico, siccome la mia domanda è, sono disponibilissimo ad ascoltarlo e a votarlo, la regione ha trascritto questo CDA nel registro delle persone giuridiche? La risposta è stata, non ancora. Allora io ho detto, da membro del collegio dei fondatori, in autotutela mia innanzitutto e per tutela della fondazione, non riconosco questo organo come legittimo fino a quando un sovraente che è la regione non me lo viene a dire, e non mi interessano i pareri di parte. Ma neanche i miei pareri di parte mi interessano, perché è la regione il sovraente che me lo viene a dire. In quella sede lì, chiaramente io dico, prima ancora di entrare nella discussione del bilancio, io dico, non mi faccio neanche perdere tempo a discutere il bilancio oggi, perché noi dobbiamo aspettare la regione. Si va comunque avanti, si arriva alla ratifica del bilancio consuntivo e preventivo. Nella ratifica dei bilanci il sindaco ha votato a favore, io ho votato contro per i motivi che ho appena detto. La mia collega ha votato contro, che non è un atto di tradimento, questa roba qua ci tengo a specificarla e ci tengo a specificarla davanti a tutti, non è né un atto di tradimento né una roba per cui noi ci eravamo messi d'accordo da mesi. Questa roba qua è semplicemente dire, esiste un sovraente, ogni volta che noi su questi verbali abbiamo scritto trasparenza, abbiamo scritto onestà, dopo non sono parole, o queste cose qua si fanno con gli atti concreti oppure non si scrivono neppure. E se dico dobbiamo essere trasparenti, poi dobbiamo essere noi per primi. Esattamente come quando ci siamo tolti il gettone in presenza, esattamente come quando negli ultimi 5 anni mi sono comprato gli abbonamenti, così. Non votiamo questo bilancio. Di conseguenza il bilancio non passa nella seduta del 30 di giugno, memorizzate la data 30 di giugno. 7 di luglio arriva la lettera della regione, quindi esattamente qualche giorno dopo posticipata di qualche giorno rispetto a quello che abbiamo detto noi, che dice esattamente quello che abbiamo detto noi. E questa cosa della regione non è un parere di parte, questa cosa qua è una lettera della regione che dice: alla luce di quanto sopra esposto, al momento si sospende la notazione nel registro regionale delle persone giuridiche del consiglio di amministrazione di questa fondazione. Oltretutto, contraddicendo quello che avevamo detto in collegio, il sindaco ha dichiarato anche sulla stampa, cioè la fondazione è un organismo di diritto privato. No, la fondazione è un organismo di diritto pubblico. Perché? Perché ha un socio unico, che è il comune. Semplicemente perché c'è un'unica fonte di finanziamento pubblico, quindi è un organismo di diritto pubblico, punto. Perché lo dice anche la regione, oltre che il buon senso. Oltre a dire che è stato violato l'articolo 20 dello statuto, oltre a dire che c'è un articolo che dice che c'è stata una durata, il collegio ha votato quella durata, ve lo ripeto ancora una volta, qualcuno ha modificato quella durata, rendendo irregolare un bando che quando è uscito dal collegio era regolare, era regolare. Il 20 di luglio, inaspettatamente, noi riceviamo un'altra comunicazione, un altro collegio fondatori, con il medesimo ordine del giorno, ratifica dei bilanci consuntivo e preventivo.
C'è anche la programmazione triennale.
Oltre alla programmazione triennale, oltre al piano triennale.
Il dettaglio, sì.
C'erano anche, tra i vari punti, certamente quelli che ha detto il sindaco, ma c'erano nuovamente la ratifica del bilancio preventivo e consultivo. Io il giorno prima chiedo un accesso agli atti in regione chiedendogli, magari mi sono perso io un passaggio e nel frattempo la regione ha elaborato, siccome non ho ricevuto tutte le comunicazioni neanch'io, perché dei pezzi mancano anche a me, ho verificato questa cosa il giorno prima, la regione non ha ancora emesso nulla, non l'ha ancora fatto ad oggi questa cosa qua. Di conseguenza ci troviamo al collegio dei fondatori. Il giorno prima, con la De Biase, correttamente, nel vedere che nel collegio fondatori c'è tutto il CDA, in più c'è l'assessore, in più ci siamo noi, correttamente diciamo, siccome è una seduta che almeno in una parte è molto delicata, perché andiamo a ridiscutere del bilancio, andiamo a ridiscutere del CDA, e siccome noi non ce l'abbiamo con le persone che sono nel CDA, ma devono essere legittimate dalla regione, questa cosa non la possiamo decidere noi, né abbiamo la minima intenzione di assumerci questa responsabilità. Ci ritroviamo, mandiamo una lettera il giorno prima per non farli venire apposta, ci ritroviamo nel collegio dei fondatori. Il presidente del CDA, che non è il presidente del collegio dei fondatori, che il collegio dei fondatori è l'organo sovrano nella fondazione, dice testuali parole: io convoco e presiedo le riunioni della fondazione. Di conseguenza noi gli diciamo, come collegio dei fondatori ti chiediamo educatamente di far uscire il CDA e l'assessore, perché questa riunione vogliamo che sia riservata al solo collegio dei fondatori. Alla quarta volta in cui si rifiutava di fare questa cosa qui, io ho abbandonato la seduta. La mia collega ha abbandonato la seduta, di nuovo, non perché ci siamo messi d'accordo prima, perché non ci potevamo mettere d'accordo su una reazione che non sapevamo neanche quale fosse, evidentemente, ma perché se tu non riconosci quello che è l'organo sovrano della fondazione, io che cosa ci sto a fare seduto qui? Tu non mi stai riconoscendo in questo momento e stai violando lo statuto, tra l'altro con una violazione che dà sfiducia al consiglio di amministrazione, da statuto. Di conseguenza quella riunione io abbiamo fatto mancare il numero legale, perciò la seconda votazione sul bilancio non è stata fatta. Come mi muovo dopo? Come ritengo in coscienza di muovermi dopo? Dico, non è possibile lavorare con questo CDA, proviamo a eliminare il problema. Come eliminiamo il problema? Sfiduciamo il CDA, visto che innanzitutto non riconosce quello che il collegio dei fondatori, oltre ad avermi dato, ad averci dato del becero, dell'ignorante, del sempliciotto, ad averci invitato a vedere la partita di calcio, quando noi abbiamo chiesto, usiamo dei toni rispettosi nei confronti del collegio, la risposta è stata: vi invito a nome della fondazione a vedere Germania Italia sabato sera in piazza Azzei.
Poggio, per favore, tutto questo è registrato, eventualmente servisse possiamo accedere.
C'è una mail.
Tenga a quello che risponde, sì. Perché il tempo non va più con lei.
Agli ordini. Agli ordini.
No, no, va bene capire, però dobbiamo fare notte perché si vedono dal volume della...
No, no, non leggo tutto, ma che? No, no, no.
Sono quello
facevamo notte sul serio. No, non leggo tutto.
Frivoli, spogliatelli, va bene. Possiamo accedere,
va bene. A questo punto chiediamo una seduta che sarebbe dovuta essere domani. Innanzitutto il presidente del CDA ha detto che l'avevo messo in copia conoscenza e non come destinatario, quindi non aveva capito che dovesse comunicare lui, benissimo. Rifacciamo, richiediamo la riunione per domani. Il presidente del CDA dice che non c'è, dall'altra parte noi diciamo non è una figura essenziale. Essenziali sono i membri del collegio dei fondatori. Il presidente del CDA da statuto convoca e partecipa alle riunioni senza diritto di voto, ma se non c'è il presidente del CDA si va avanti lo stesso, altrimenti da giugno dello scorso anno ad aprile come saremmo andati avanti? Il sindaco dice che non ci sarebbe stato né oggi né domani per altri impegni, dopodiché nel weekend mi sembra abbia avuto dei problemi con internet e quindi ha detto che non riusciva a leggere la posta elettronica per tutto il weekend. Stamattina la mia collega ha rassegnato le sue dimissioni in combinazione lo stesso giorno della commissione e il giorno prima del collegio dei fondatori, quindi evidentemente il collegio dei fondatori di domani, che aveva all'ordine del giorno delibera sugli articoli 18, 19 e 20 dello statuto, in cui noi avremmo sfiduciato il CDA per togliere il problema della regione, anche perché così sanavamo quell'irregolarità che c'era sul bando prima ancora che la regione ci dirà se è regolare o no. In ogni caso non abbiamo potuto farlo, quindi domani non ci sarà nulla, quindi non credo che ci saranno nessun tipo di novità nei prossimi giorni. Questa è la situazione ad oggi. Io rubo ancora 20 secondi solo perché mi permetto di dire una cosa. Siccome la mia collega La De Biase è stata accusata nell'ultimo collegio dei fondatori, verbalizzandolo, di essere parte della maggioranza, di essere collusa con la maggioranza, qualcuno ha chiesto al sindaco con la minoranza, qualcuno ha chiesto al sindaco, ma non possiamo, un membro del CDA ha chiesto al sindaco, non possiamo nominare una persona più intelligente, ragionevole, non ricordo più la parola perché era proprio il momento in cui stavo uscendo.
Sono importanti le parole però. Sono importanti le parole come.
Non ricordo più quale, ma è sul verbale, tanto è stata registrata, quindi è sul verbale, cioè, non mi ricordo perché ero proprio sulla porta, quindi ho sentito all'ultimo. Chiaramente in tutto questo vi rispondo che lei ha votato con la maggioranza, perché è una rappresentante di maggioranza.
Questo membro poteva parlare?
Questo membro quale?
Di quello che ha detto, quello del CDA.
Teoricamente no. Teoricamente no.
Tant'è
che gliel'ha anche detto. Tant'è che gliel'ha anche detto, noi non possiamo neanche interloquire questa sera. Gliel'ha detto anche già durante il collegio. Ci tengo a dire che non eravamo d'accordo, che lei fino a un certo punto ha votato con la maggioranza dove ha ritenuto di votare con la maggioranza, quindi tutti i passaggi dello statuto, tutti i passaggi della nomina del CDA. Dopodiché ad un certo punto evidentemente davanti alla regione e davanti a una lettera della regione, a un'istanza alla regione, evidentemente ha ritenuto di non votare il bilancio. Io questo non lo chiamo tradimento, questo lo chiamo essere parte di un collegio dei fondatori che prima di essere maggioranza, opposizione, 5 Stelle o lista civica tutela la fondazione dentro cui è, che è quello che abbiamo cercato di fare io personalmente da ottobre fino a oggi.
Grazie.
Prego.
Posso replicare?
Prego.
Punti che ha toccato il consigliere Ponzo sono tanti. Allora, innanzitutto questo parere non è un parere della Regione, ripeto, ma è una lettera con la quale viene sospesa la registrazione in Regione, quindi non sta definendo niente relativamente alla posizione del CDA. È una lettera della Regione Piemonte, ma non è un parere, sta dicendo semplicemente, no, dato che ha detto prima che questo è un parere della Regione perché è l'organo superiore che stabilisce se è registrato, no. È importante. No, non è così. Non è così. Registra è diverso da legittimare il funzionamento. Infatti la registrazione può essere fatta dalla Camera di Commercio, anche come è evidenziata, no? Sono due cose. No, questo non può revocare, la Regione non ha potere giuridico come se fosse un giudice, no? Non può revocare un CDA la Regione. Boh. La Regione registra o non registra, fino a quando non ci sono le condizioni non registra. È come dire che dall'elezione del CDA, fino a quando la Regione non registra, il CDA non può esercitare le sue funzioni. Il CDA è attivo dal giorno in cui viene votato, dal primo giorno che noi abbiamo votato, non aspetta la registrazione della Regione per operare. Siamo d'accordo su questo, credo che sia banale proprio, no? No. È elementare. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è. Si sono persi i punti. La seconda cosa è legata a quello che è stato detto sulla registrazione. Mi verrà in mente dopo l'intervento di nuovo. Sì, sul becero, sui nomi che sono stati utilizzati, erano in un contesto e non erano rivolti a una persona specifica, non è stato dato del becero a nessuno, è stato dato, leggiamo il verbale perché evidentemente ci sono delle interpretazioni che sono diverse, no, perché le parole a volte cambiano completamente il contenuto, no? Distorcono il significato. Detto questo, vuol dire, mi sembra significativo che queste segnalazioni avvengono da chi è che scrive sulla pagina personale, ad esempio di Facebook, quindi pubblica, scrivetelo con l'hashtag davanti, chiamatelo concorso Antonella perché l'assessore vi risponderà, se non ci guadagna nulla in prima persona sarà difficile che vi consigli, ad esempio. Oppure un'altra frase dice, la soluzione che mi... No! Sto facendo, no, dato che sembra un paladino di principi fondamentali, in realtà vengono dette delle cose, no, ma non l'ho scritto io questo, cioè,
scusate, questo è semplicemente per, perdoni, però come sì, ho invitato, come ho invitato Ponzo a non scendere,
io mi fermo qua.
Cioè, voglio dire, veramente, ho detto prima,
ci sono i verbali.
Siamo informati che è tutto registrato, cioè, qualora servissero, perché si segua vie diverse, possiamo accedere a questo, però stiamo quello che è nella commissione, se ci sono altre repliche da parte la... aveva chiesto di intervenire, poi c'è il direttore Corrado, però l'avevamo chiesto e invitato, ma se eventualmente lo vuole riferire non ha...
Ha ricevuto le dimissioni del membro del collegio dei fondatori? Può dirci il motivo per cui si è dimesso o neanche lei l'ha letta? Sì,
ma, ecco, abbiamo trovato chi è titolato a leggerla, vede, così c'è già ufficialità. Può venire al microfono, Corrado, per favore? Se no le dà il cellulare Cantelli.
Allora, è indirizzata al sindaco, al presidente della fondazione, al presidente del...
Ti interessa?
Allora, è indirizzata al sindaco, al presidente della fondazione, al presidente del consiglio comunale, al sottoscritto e all'altro membro del collegio, quindi signor Ponzio. Allora, a causa dell'intensificarsi degli incarichi lavorativi che non mi consentono per il futuro di garantire l'impegno e la costanza necessarie per la funzione di membro del collegio dei fondatori di Via Maestra, presento le mie irrevocabili dimissioni da tale incarico a far data dal 26 luglio 2016. Auguro al collegio dei fondatori di proseguire il proprio lavoro con l'efficacia e la trasparenza alle quali ho cercato. Con l'efficacia e la trasparenza alle quali ho cercato e penso di aver contribuito nell'espletamento del mio incarico. Cordiali saluti, Franca De Biase.
Scusi, direttore, volevo ancora chiedere, è il parere legale dello studio Marocco che aveva, eccetera, lei l'ha visto, l'ha ricevuto?
E ha seguito direttamente il Presidente, questo pratica.
L'ha seguito direttamente?
Era seguito direttamente al Presidente.
Quindi, ha seguito... Ho detto che l'ha seguito direttamente il Presidente, è nelle sue facoltà.
Sì, no, è quello soltanto sapevo. Direttore, volevo ancora chiedere, la fondazione ha un suo legale?
C'è uno studio legale a cui ci appoggiamo per le pratiche correnti.
Che è?
L'avvocato Ciccia.
L'avvocato Ciccia è stato coinvolto, all'avvocato Ciccia è stato chiesto un parere?
Ho detto che l'ha seguito direttamente il Presidente, quindi mi fa una domanda alla quale non so rispondere.
Quindi non sa se
è stato...
Quindi vedendo il parere dello studio Canelli, evidentemente deduciamo che...
E ho capito, io rispondo per quello che so.
Sì,
Però vedete che si apprendono tante cose, perché io per esempio dico, ma il Della Chiara stesso,
abbiate pazienza, magari è. Quindi io ho chiesto se se la fondazione ha un legale al quale generalmente si appoggia, e lei mi ha risposto di sì, direttore, che è, mi ha detto,
lo studio dell'avvocato Ciccia.
Ecco, quindi allo stato attuale lei non sa se il presidente ha anche coinvolto l'avvocato Ciccia in relazione a pareri o comunque, quindi dal fatto che c'è un parere che ci ha letto il sindaco dello studio Ganelli, Marocco, eccetera, eccetera, apprendiamo dal fatto che evidentemente un altro studio ci ha dato un parere e non quello al quale. Volevo sapere se rispetto a questo parere sono arrivate richieste di preventivi, richieste di costi, se è arrivato qualcosa alla sua attenzione.
Ho detto prima che ha seguito tutto direttamente il Presidente.
Quindi non è stato mandato un preventivo, non sappiamo se questo è un costo, non sappiamo quanto è costato. No, era solo per sapere, non sappiamo nulla neanche di questo. Era solo per sapere, direttore, lei è il direttore, pensavo che in qualità di direttore comunque fosse stato coinvolto. Mi sbagliavo, evidentemente il Presidente...
Sì.
Così sembra e così si dice, ma il sindaco ha dichiarato che lo conosceva anche lui, per cui anche questo... No, no, ma io ho fatto delle domande, io mi attengo a dei fatti, ho fatto delle domande, volevo soltanto sapere, abbiate pazienza.
Perché voglio dire, se c'è uno studio legale che lavora per la stessa e non viene manco menzionato proprio... Con tutti i commercialisti che abbiamo a Venaria ne andiamo a trovare uno fuori che alla fine scopriamo che magari è vicino all'assessore, che è lo stesso in qualità di presidente di CDA incarichi uno studio legale per esprimere un parere legale. Cioè, voglio dire, stiamo sfiorando veramente delle cose che sinceramente mi lasciano un po' disgustato, la dico per intero. Grazie.
Prego, signor. Replico. Allora, innanzitutto il bando è un bando aperto a tutti, a cui hanno risposto persone che sono state invitate a rispondere, perché la ricerca era quella di professionalità, quindi il bando è aperto e non si discrimina nessuno. La ricerca che è stata fatta è di figure che avessero una preparazione di un certo tipo e non sicuramente né legami né relazioni né persone anonime o che altro, come prevede la legge, per cui il bando è aperto a tutti, non vengono discriminate le persone. Tant'è che il Collegio dei Fondatori, tra i 15 curriculum che sono stati inviati, ha selezionato 3 che ha ritenuto migliori. Addirittura i primi 2 sono stati votati da 3 persone su 3 e addirittura al dottor Della Chiara è stata data anche la presidenza con 3 voti su 3. Quindi non vedo tutto questo, non vedo dove sia problema relativamente alle competenze delle persone.
Signor Sindaco, io sono nuovo quanto lei in questa scena politica cittadina, quindi subito il giorno dopo le elezioni, chi è addetto comunque alla politica e sa dove mettere le persone chiave, già si sono adoperati tutti perché Tizio entrasse Consiglio Fondazione o all'ASM, o tutti si sono mossi, tutte le parti della vecchia e nuova politica, ma più la vecchia politica, devo dire. Io in quanto nuovo mi sono preoccupato di cogliere queste abitudini dei cittadini e continuo oggi a portarla con lealtà e trasparenza. Apprendere oggi e credere nelle favole che ci sono curriculum di uno e di altri e poi si viene, bastava dirlo subito, no? Chi è, non va scoperto a posteriori.
Sono state invitate più persone.
Legali, perché se il direttore stesso Corrado dice io
sono state invitate, e finisco di rispondere, però sono state invitate più persone, alcune addirittura su invito diretto hanno risposto che non avrebbero partecipato, quindi c'è di tutto nelle risposte che sono pervenute.
Non sono fatalità,
sono stati invitati volutamente, lo ripeto bene in modo che venga registrato, sono stati invitati volutamente delle persone con figure professionali di un certo tipo.
Ma
e
che,
quindi sono state selezionate tra i 15.
Emergono anche delle incontabilità e delle conflittualità, perché comunque...
Quali conflittualità? L'assessore non è né nella fondazione né a deleghe, a differenza degli anni passati dove l'assessore alla cultura aveva la delega e il sindaco non si presentava in fondazione.
Signor sindaco, in quest'anno guarda, non ci sono. Conosce, io sono una persona estremamente leale.
Io vi sto rispondendo sui temi puntuali, dopodiché ognuno tra le considerazioni che vuole.
Però in momenti in cui viene meno...
Aggiungo un'altra cosa che... Ma va benissimo, ne prendo atto, io, non è questo.
Come la do, la tolgo.
Io vi sto rispondendo però puntualmente sui singoli punti specifici che sono stati sollevati. Così come è stato evidenziato che è stato utilizzato un avvocato barra uno studio notarile che è utilizzato, ha detto la consigliera Gennari prima, abitualmente utilizzato dallo studio. No, il notaio Ganelli invece è il notaio che sottoscrive la maggior parte degli statuti per conto della regione, tra cui quello di Torino e gli altri comuni che stanno portando avanti altre fondazioni, quindi no, non, ma mi fa piacere, quindi vuol dire non è sicuramente un problema di legame di altro tipo, è ancora una volta un discorso di professionalità, di figure che siano più credibili rispetto ad altre che magari hanno delle competenze che sono più amministrative o che altro, credo quindi che possa confermare una cosa del genere, non è stato scelto una persona, no, come professionalità dello studio intendo, no? Ah, boh, almeno questo. Ma uno che firma un documento è uno studio fatto da professionisti. Allora, cosa abbiamo chiesto a fare un parere se poi qualsiasi legale interpretato avrebbe potuto dare un parere piegato alla volontà di chi è che lo chiede?
No,
non aveva senso, cioè.
Non voglio dire questo, io non voglio. Anche perché
è un parere. È un parere, voglio dire, professionisti che firmano dei documenti mi sembrano.
Anche perché anche qui richiamo in causa chi non c'è purtroppo, ma il Presidente del Consiglio lo stesso lui si è impegnato a far pervenire un parere legale.
No, io ci tengo a precisare col massimo rispetto dei pareri che vengono evidentemente sottoposti eccetera, ci tengo anche a precisare che all'interno dello stesso parere, tra l'altro ho massima stima di questo studio per cui non avrei motivo di dire nulla, ecco, c'è un punto in cui parla degli elementi di nullità e tra gli elementi di nullità cita l'eccesso di potere. Allora, siccome qui bisogna un attimo capire chi ha deciso di modificare la data di questo bando, allora se viene modificata una data, consentitemi, su un bando che esce da un collegio in un modo e poi viene pubblicato in un altro, oggettivamente qualche eccesso di potere da qualche parte probabilmente c'è stato, o è stato un eccesso di disattenzione, un eccesso di potere, non lo so, perché io prendendo atto della legittima risposta che lei ci ha dato, Sindaco, leggo e dico c'è stata la precisa volontà di modificare quella data, perché lei nella lettera mi scrive e mi dice abbiamo modificato la data perché abbiamo fatto una bozza di modifica di statuto e abbiamo adeguato quella data alla bozza. Posso che una risposta di questo tipo va da sé e oggi penso che non abbia bisogno che io glielo dica, e sicuramente lo studio Marocco Ganelli si rende conto che una risposta di questo tipo è debole, ok? Perché comunque non si può, è la verità, ed è sì, ma è la verità, ma è estremamente debole da un punto di vista amministrativo, perché comunque non regge, nel senso che lei ha fatto un bando a questo punto che è in vista di qualcosa che dovrà essere modificato. E quindi già questo non regge, ma poi ancora una volta è un bando diverso da quello che è stato licenziato dal è diverso Sindaco,
i criteri di selezione
si dice è uguale, lei dice sì è uguale, allora a questo punto è diverso, io in questa diversità, Sindaco, cioè se anche se ci fosse stata, come giustamente ha detto il dottor Puonzo, anche se ci fosse stata solo una riga diversa, mi sarei aspettato, Sindaco, che qualcuno non si fosse arrogato il diritto di farlo senza informare. Io è a questo che dico, mi sarei aspettato che qualcuno informasse comunque nello specifico i membri del collegio dicendo guardate che abbiamo preso questa decisione, guardate che vorremmo fare questo, ma siccome c'erano già dei precedenti, i precedenti sono, signori, e facciamo e non dobbiamo far finta di non saperlo, una modifica di statuto che non è passata da nessuno è arrivata al collegio senza che nessuno l'avesse visto. La prima volta e la seconda, non l'ha vista la commissione, non l'hanno visto i consiglieri, non l'ha vista nessuno. Ma sì, ma cioè, il sindaco
non è andato avanti.
Allora, lo capisco, ma non c'è, perché? Perché tutti hanno posto resistenza,
perché
il sindaco,
un certo ma, tipo,
ma voi non avevate nessuna intenzione di farlo.
Ma chi l'ha detto questo? Fa il processo alle intenzioni, mi scusi.
Infatti, sindaco, perché comunque sono passati.
Non è così. Allora, oltretutto, scusatemi, vi rispondo sul discorso degli 8 mesi per la precisazione. Secondo voi io vado a modificare per fare una cosa di nascosto dal collegio dei fondatori andando a ridurre il periodo del collegio che andiamo a eleggere? Cioè, se fosse stato il contrario, sarebbe fosse no, mi intendo, scusate, non è stato fatto con lo spirito di arrecare una cosa o di nascosto peggiorativa per il collegio dei fondatori. Addirittura la durata inferiore
decade
prima CDA, quindi dovrebbe essere assolutamente contrario.
Di un'altra questione, io non sto dicendo che sia stata fatta con la volontà di io sto dicendo che è stata fatta con leggerezza. È stata fatta senza dare effettivamente spazio e legittimità ai ruoli di ognuno, perché rispetto alla legittimità dei ruoli, alla prevaricazione, abbiamo avuto una serie di esempi, no? A cominciare dai verbali che ho letto, no? E che ci sono, cioè, ci sono delle affermazioni, delle frasi in cui non viene riconosciuto il collegio dei fondatori, un presidente che dice qui decido io, faccio io, cioè tutto una serie di cose che sono proprio politicamente inopportune, oltre che da un punto di vista oltre al fatto che ci sono delle leggi e delle norme che vanno rispettate, cioè rispetto a tutta una serie di punti. Comunque quella norma, sindaco, ci sono delle cose che non sono state rispettate, ribadisco, i fatti continuano a essere sotto il naso e però noi ci giriamo attorno. Però vabbè, io prendo nota, ribadisco che l'ente che legittima il funzionamento, per quanto lei in questa sede non lo stia riconoscendo, è la Regione. Vorrei capire, a seguito del vostro incontro, che cosa vi ha detto la Regione, perché la Regione questa interpretazione non è così convinta di condividerla, per cui, come ho detto, ho il massimo rispetto per lo studio, che è uno studio sicuramente capace, uno studio capace di saper leggere tutta la norma, eccetera, eccetera, perché come sappiamo, però è anche vero che poi dall'altra parte ci sono dei giuristi che a loro volta interpretano esattamente come fanno gli altri studi la norma, e sappiamo tutti che a volte la norma ha dei margini di interpretazione molto, molto ampi, e sappiamo anche che a quel punto chi dice l'ultima parola sono poi chi deve legittimare il funzionamento. Certo, non mi sorprende registrare e anche legittimare, perché registrandolo lo legittima.
Quindi lei mi sta dicendo che dal momento in cui viene eletto un CDA fino a quando non viene registrato il CDA
è una deduzione logica, no, perché comunque per esempio però è stato un atto di autotutela importante, riconosciuto anche dalla Regione, il fatto che i membri del collegio dei fondatori non abbiano quantomeno approvato il bilancio preventivo.
Questo non c'è scritto.
Perché lo so, non c'è scritto, ha ragione,
non c'è scritto.
Tante cose che anche voi, perché pensate che
io
qui
ho letto le cose scritte, i pareri scritti,
e anch'io ho letto i pareri scritti, il parere scritto ad oggi mi dice che quel CDA, il parere scritto ad oggi mi dice che quel CDA non è registrato.
Esatto.
Consigliere Ippolito,
la Regione dirà quando sarà registrato.
Poi c'è ancora Capogna e Buonzo, voleva ancora poi visto l'ora.
Sì, velocissimo, vista la discussione c'è un po' di confusione, perché io di atti non ne ho visti, né quello che ha letto il sindaco della Regione né altro. Tra l'altro, le cose gravi che sono state riferite dal dottor Ponzo mi risulta che sono di ultime trascrizioni ultimamente. Ecco. Poteste voi come Presidente impegnarvi prima del 27, visto che c'è anche un oggetto in discussione, una mozione, dotarci di questa documentazione, perché sennò parliamo soltanto di chi conosce i fatti. Io onestamente non ho né questi documenti né altri documenti. Prima di parlare vorrei parlare di atti, no? Poi politicamente ognuno fa le proprie discussioni, però chiedo questo: se prima del 27 il Comune è in grado di dotarci dei verbali che sono stati letti dal sindaco, perché io non sono a conoscenza.
In merito, visto che c'è il sindaco e visto che all'apertura di questa commissione congiunta abbiamo lamentato proprio alcune lacune che ci sono a livello di comunicazione, chiedo al sindaco che si impegni a far vedere questi documenti che chiede consigliere Ippolito.
No, anche perché
nelle commissioni, fa piacere che sapere che c'è, noi più volte abbiamo detto che ci sono questi buchi che ci mettono comunque o a discutere di cose magari già superate o di fatto non avere gli elementi che servono per affrontare comuni.
Vorrei solo sottolineare i documenti che sono stati letti dalla Regione e dal notaio che è stato convocato per fare questa relazione. Aggiungerei i fatti che sono stati descritti dal consigliere del socio fondatore Ponzo, perché mi sembrano talmente estremi di provocazione che vorrei, se sono stati registrati, siano messi a conoscenza anche di questo organo qua, che è un organo consultivo di cui poi in consiglio comunale avremo occasione di discutere. Solo quello, perché io sto sulla fiducia di quanto è stato relazionato, vorrei vederlo scritto. Certo.
In parte si è risposto per il fatto che la commissione, avendo valenza consultiva, poco possiamo su invece aspetti che sono registrati, perché per accedere a quello bisogna che ci siano delle denunce precise e da organi superiori e non da questa commissione.
No, io comunque vorrei tornare, perché secondo me si sta volutamente indirizzando la discussione.
Scusi, riferito alle persone a parole offensive rivolte i presenti che c'erano lì e non c'eravamo noi, quindi cioè, infatti noi come commissione abbiamo invitato a superare quegli aspetti che noi non c'eravamo, è vero, e se servissero sono registrate, quindi credo a noi oggi non possiamo accedere se non c'è il...
No, ma lui si riferiva al verbale dei collegi del fondatore.
Il verbale però ha fatto riferimento a persone e parole offensive.
Solo per capire.
Se sono quello, bene, però vorrei che
c'è anche la lettera di dimissioni della...
Quelli sì, come altri, sicuramente.
Stata la lettera,
il sindaco si è impegnato personalmente a farci avere tutto, prima del consiglio comunale.
Mi pare che non sia così.
Cose diverse sono risultate in giugno.
No, vabbè, allora, la prima cosa, domanda diretta al sindaco, allora capire... perché si fa riferimento a chi materialmente ha deciso 8 mesi piuttosto che 3, non viene fuori dalle discussioni. Allora, se non è stato il sindaco, chi è che ha deciso questa, chi è che ha preso questa scelta? La prima domanda. Invece la considerazione ulteriore rispetto al primo intervento, perché secondo me volutamente si vuole portare la discussione esclusivamente sul piano giuridico, dicendo ma sì, noi passiamo, superiamo lo scoglio dell'aspetto giuridico e abbiamo sanato tutto, no? Per cui questo è anche un po' il messaggio che passa, o che si è voluto passare al Consiglio tutto, anche alla maggioranza, dice no, ma adesso aspettiamo il parere della Regione, gli abbiamo mandato la nostra interpretazione con uno studio legale e il sindaco ha detto che è quello che abitualmente usa la Regione per fare questo. So che anche Fassino lo utilizzava, no? Per cui non vorrei, e io chiaramente metto il condizionale proprio perché non voglio dire una cosa certa, non vorrei che anche furbescamente magari utilizziamo coloro che poi sono chiamati a esprimere il parere, per cui noi li siamo andati a chiamare prima, no? Per cui anche questa sottigliezza e questa malizia, no? per andare lì, però a me non sposta niente, perché il problema, io lo ribadisco, non è giuridico, qua il problema è politico e amministrativo. Il sindaco, secondo me, ha toppato, io lo ribadisco, perché nelle sue decisioni non ha coinvolto il Consiglio Comunale e innanzitutto la maggioranza. Questo ormai emerge, ma di questo ne parleremo poi anche in consiglio, no? Sul rapporto all'interno dell'esecutivo, tra membri dell'esecutivo, tra l'esecutivo e la maggioranza. Racconteremo quello che è capitato, no? Perché non è che si può sottacere, lo dovremo dire e siamo obbligati a farlo rispetto a questa vicenda, ed è lì il problema. Per cui possiamo anche immaginare, e io credo che la Regione due strade ha: o quello di riconoscere la validità triennale, la vedo dura sul fatto che possa mantenere in essere questo bando, per cui in ogni caso se ammette la validità triennale comunque un errore l'amministrazione l'ha fatto, perché ha scritto 8 mesi esprimendo un indirizzo e poi sarà costretto a far sì che ci sia una validità triennale. È chiaro che se viene annullato il bando si dovrà ricominciare, ma il problema è politico, i rapporti non ci sono stati, e di questo il sindaco deve prenderne atto. Non è che può far finta di niente, dice ok, superiamo lo scoglio giuridico e andiamo avanti. No, rispetto al problema politico di fondazione lui dovrà comunque renderne conto, e se non sarà mercoledì comunque sarà un'agonia a settembre, quando volete affrontare da qui alla fine sarà un'agonia. E poi voglio fare un'ulteriore considerazione rispetto al, si è ribadito, cioè nessuno ha sollevato dei membri del collegio nessuna obiezione nel momento in cui sono stati nominati i membri del CDA. Dice, noi li abbiamo chiamati, effettivamente non c'è niente di male, sindaco, chiamare chi si conosce. Il problema, così come ho già detto, è che voi sbandierate il fatto di non andare a chiamare i vostri amici, a differenza degli altri, perché voi siete diversi, per voi la moralità è fondamentale, queste eventuali rapporti di vicinanza non devono esistere, e invece esistono, per cui voi non siete immuni a questo, e questo è un concetto che deve venire fuori. Per cui voi li chiamate, questi partecipano, ma da come mi hanno raccontato, e questo effettivamente è imbarazzante, nella seduta dell'insediamento pare che avete fatto finta di non conoscerli, o qualcuno persino si è permesso di chiedere i bigliettini da visita quasi che non si conoscesse. Allora è quello il problema, per cui con malizia è stato fatto, perché se voi dicevate questo è il mio commercialista, ma che me ne frega, ma va bene, invece no, quasi far finta. È ovvio che se probabilmente in quell'occasione ci fosse stato la comunicazione prima del voto, sì, va bene, ok, ma io non è che vado a vedere i 7:30 della D'Afflitto,
Ponzo, volevi aggiungere qualcosa, Ponzo?
Comunque poi
e poi direi a chiudere, insomma siamo già sono le 20:14.
Posso aggiungere 30 secondi? Veramente. Uno è sulla seduta di novembre, rispetto a quello che diceva la consigliera Gennari prima, in cui a un certo punto io chiedo al sindaco se stiamo votando le modifiche di statuto. Sarebbe opportuno far passare le modifiche in consiglio comunale anche se non lo prevede lo statuto, perché il precedente statuto è stato approvato dal consiglio comunale. Lui mi risponde: applichiamo le regole dello statuto, così, che prevedono che la modifica passi in commissione cultura in forma consultiva. Chiedo se esiste un parere tecnico su queste modifiche, se sono in linea con la legge attuale che c'è oggi rispetto alle fondazioni. La modifica arriva già da un ufficio tecnico, arriverà in fondazione, in commissione con tutti i pareri tecnici. Bisognerà sentire la Regione Piemonte, visto che lo statuto è stato depositato lì, modificheremo lo statuto modificato. Questo era solo per chiarire che io l'avevo chiesto che passasse in consiglio comunale. La seconda cosa, velocissima, era invece... Presidente del CDA in uno degli interventi chiude dicendo: si sta parlando di un ente privato, ribadisco che la Regione ha detto che è un ente di diritto pubblico, quindi queste sono stupidaggini becere, solo per dire che il becere è la buona memoria di
un organismo di diritto pubblico, non è un ente di diritto pubblico.
No, un organismo di diritto
beh, non è privato,
è un ente di diritto privato,
è un ente di diritto privato con
certo. È un ente di diritto privato.
No, attenzione, di diritto pubblico, perché alla base sono la
è un organismo di diritto pubblico, perché alla base è comune.
Esatto.
Ma è un ente di diritto privato.
Quindi
organismo di diritto.
Fondazione come concetto generale, ma fondazione come concetto generale, sindaco, deve avere i soci fondatori, che devono essere più di uno. Quindi è già un posto giuridico, per questo motivo la nostra fondazione. E sono certa che ha avuto buon
Bene, se non c'è altro da aggiungere, preso atto appunto che il sindaco si impegnerà a fare avere questi atti dei consiglieri comunali per il 27.
Domani cerco di farli protocollare in modo che arrivino anche protocollati per PEC, per posta, ve li faccio inviare dalla segreteria. Lo faccio lasciare in casella.
Sì. Anche i verbali, sindaco, sono tutti i verbali che sono disponibili. Verbali, della, parere del il, sì. Parere legale è quel, la lettera della regione.
Grazie, buonasera a tutti.
Buonasera.